L'ora della terra.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra di nuovo in diretta dopo un lungo mese di puntate pre-registrate che ci hanno permesso di affrontare ogni centesimo conta da Locarno e poi le vacanze invernali. Adesso siamo pronti, rigenerati, siamo pronti per affrontare il 2018 in vostra compagnia. Lo faremo ogni domenica con la squadra dell'Ora della Terra insieme ad Alfredo Baratella, giardiniere, Daniele Reinhardt, frutticoltore, e Tiziano Pedrinis, orticoltore. I tre esperti arriveranno tra pochissimo, prima però un po' di musica e un ospite. Lui è Andrea Persico, biologo. Con lui parleremo dell'animale dell'anno scelto da ProNatura quale ambasciatore del regno animale per il 2018. Beh, hanno scelto l'ermellino. Da parte mia, Lara Montagna, inizio dicendovi ancora una volta grazie, perché diciamo che aprire la posta e trovare le vostre lettere, le vostre email, i vostri pensieri è senza ombra di dubbio strepitoso. E quindi, a proposito di lettere, beh, con i tre esperti risponderemo in diretta a tutti voi, ma non solo, risponderemo in diretta anche alle vostre telefonate da casa. È importante che vi segnate il nuovo numero da chiamare se non l'avete già fatto. Il numero di Rete 1 è lo 0848 03 0808, lo ripeto, 0848 03 0808. A partire dalle 9:20 circa apriremo le linee telefoniche e sarà il vostro momento. Un disco e parleremo dell'ermellino. Benvenuti all'Ora della Terra.
Son fermo che ascolta tu c'ero mur che me scappa il radio. Era il sirenet e ci fulavo di canzonet. Suonava i toll, l'era la tel, cantava amici il prestine. Precas d'una lambretta di busche scialmoletta. La bottega l'era lì, ma il suo profumo mi è scomparì. Che sa mesciava insieme al pan e la lessiva sui pan da scuola tuc lustra l'udu di lapis già guzza rumor che se smorza profum un po' sfuma mando. E trovi più ma quanti giochi a se scondi in groppa scuna io e io la hop che burlava giù scanas a tana coi bucet tanti sudat in trutinet scambias di topolini con fai contra gli indiani. Cinema sui figurin veniva fuori al James Dean. Denta in dal televisor a rin tin tin l'era natur. La laica l'era sua gira in do Sputnik di smentigar.
Il vincitore è l'ermellino. Eletto quale animale dell'anno da Pronatura, questo mustelide lancia un appello a favore dei paesaggi rurali interconnessi e ricchi di strutture che vanno a vantaggio di numerose specie animali e vegetali, non solo del piccolo predatore. Ce ne parla Andrea Persico, biologo.
Rete 1. L'ora della terra.
Do il benvenuto, il buongiorno, la buona domenica ad Andrea Persico, portavoce di Pronatura Ticino. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a voi tutti.
Parliamo dell'animale dell'anno per Pronatura. Ogni anno si elegge un esemplare, un animale che rappresenti un po' tutti gli altri per tutti i 12 mesi che abbiamo davanti. Quest'anno avete scelto l'ermellino e quindi prima di dire esattamente chi è l'ermellino, capiamo il perché.
E l'ermellino è stato scelto perché è un po' il testimonial di una problematica, quella già sollevata l'anno scorso con il cervo, animale dell'anno del 2017, e è il problema dei corridoi faunistici. Col cervo l'anno scorso si è sottolineato l'importanza per la grande fauna di potersi spostare all'interno del reticolo delle nostre costruzioni e di poterlo fare in modo molto libero, mentre oggi le costruzioni di strade e varie cose dovute all'uomo impediscono molti spostamenti della fauna selvatica. E quest'anno con l'ermellino si è voluto dare attenzione anche alla piccola fauna, per esempio a piccoli roditori oppure, come nel caso dell'ermellino, un piccolo carnivoro, ecco.
Quindi si è passati dal cervo, animale dell'anno 2017, all'ermellino, animale dell'anno 2018. Se vogliamo entrare nello specifico e raccontare di lui, beh, diciamo, pesa pochissimo, Andrea, tu che sei biologo ce lo confermi?
Sì, è un animaletto di piccola taglia, sui 300 grammi, quindi un piccolo batuffolo di pelo e soprattutto di muscoli, oserei dire, perché è un animale molto nervoso, molto agile, scattante, ma anche molto simpatico dall'aspetto molto interessante, sempre anche furtivo, un animale che devo dire mi piace anche molto.
Spesso si fa confusione tra lui e la donnola.
Esatto, la donnola è un pochettino più grande, ma differenza minima, ma soprattutto la differenza sta nella punta della coda, che nell'ermellino è nera, mentre nella donnola rimane il colore del pelo marrone, quindi. Inoltre c'è un'altra differenza molto importante, che l'ermellino cambia colore in inverno, quindi a seconda della durata del giorno il suo corpo reagisce e trasforma, diciamo, le sostanze che pigmentano i peli, e in inverno diventa appunto bianco, a parte sempre la punta della coda, questa rimane nera. E questo è molto interessante perché è un adattamento dell'ermellino al suo modo di vita, siccome rispetto agli altri mustelidi come la martola, la faina, non vive spesso nel bosco, piuttosto cerca delle zone aperte, almeno qua da noi, per cui quando c'è il manto nevoso, avere il pelo bianco gli permette di essere meno visibile dagli altri predatori, perché l'ermellino, essendo un piccolo predatore, a sua volta è preda di altri animali, ci possono essere le volpi, i tassi, ci sono addirittura gli aironi o le cicogne al nord delle Alpi che cacciano volentieri gli ermellini, per cui in inverno con la neve il manto bianco del suo pelo gli dà questo diciamo vantaggio di potersi far notare un po' meno. Mi si potrebbe subito sollevare la domanda: ma allora perché quella parte finale della coda rimane nera se lui invece non vuol farsi vedere? Quello che si è ipotizzato è che, e che si è anche provato con alcuni studi scientifici, è che la punta della coda nera attira l'attenzione di un eventuale predatore. In questo caso va verso la parte nera e l'ermellino ha più chance di non essere preso, perché l'attenzione del predatore non va al corpo dell'ermellino ma solo alla punta della coda. In questo caso può diciamo salvarsi più facilmente rispetto a se fosse interamente bianco.
Per fortuna non è più un animale cacciabile, perché parlavi di manto e beh, subito ho pensato alla pelliccia d'ermellino.
Sì, un manto pregiato in passato e si facevano delle pellicce. Il fatto che essendo un piccolo animale, per fare una pelliccia per un uomo ci vuole un numero elevato di capi. È un animale che oggi non è protetto chiaramente.
Quindi abbiamo detto un mustelide e su pronatura.ch ho trovato delle informazioni interessanti sul vostro sito proprio riferite all'ermellino. Beh, l'ermellino ama il disordine e qui ci ricolleghiamo al perché sia stato scelto proprio lui come animale dell'anno.
Più che il disordine, struttura a mosaico del territorio. Perché il disordine ha un po' quella connotazione negativa, mentre un territorio rurale, come è ancora in tanti posti nelle nostre valli, strutturato con muri a secco, terrazzamenti e quant'altro, è un paesaggio che è anche bello, non è per forza disordinato. Chiaramente questo bisogno dell'ermellino di avere un ambiente strutturato si scontra fortemente con la svizzeritudine del nostro popolo, cioè quel bisogno di tirare le linee dritte, di spianare tutto e di aver tutto pulito e perfetto. E sicuramente questo tratto degli svizzeri non va molto a beneficio dell'ermellino, però è anche possibile mantenere questo, tra virgolette, disordine in un modo costruttivo, quindi lasciando delle cataste di legna o costruendo dei muri a secco, mantenendoli sul nostro territorio invece che distruggerli. Piccoli accorgimenti che permettono di mantenere nel territorio delle strutture importanti per i suoi spostamenti tra una popolazione e l'altra. E qui mi piacerebbe ricordare che l'ermellino è un animale che vive pochi anni, può vivere da 1 a 2 anni in media, per cui ha un po' la stessa strategia dei roditori che sono le sue prede, cioè ha un tasso di riproduzione molto elevato e una capacità della sua popolazione di oscillare rapidamente a seconda della disponibilità di prede. Quindi è un animale che in certi casi, quando mancano le prede, può estinguersi localmente, ma quando le prede, c'è un anno favorevole, ecco che lui può ritornare in un territorio da dove magari era sparito. E importante per poter tornare, evidentemente, è la presenza di un corridoio faunistico, cioè di una zona che lui possa attraversare in sicurezza e per ricolonizzare il terreno che aveva perso. Proprio per questo le strutture lungo il suo cammino sono importanti, dei buchi, dei nascondigli, per potersi riparare dai predatori o anche dal traffico o dall'uomo.
Tra l'altro l'ermellino è un grande alleato dell'uomo e degli agricoltori, perché proprio lui, ci ricordavi, si nutre di 1 o 2 roditori al giorno, quindi è davvero un prezioso alleato. Riesce a cacciare le ervicole terrestri con maestria, dunque oltretutto l'ermellino deve mangiare ogni giorno l'equivalente del 40% del suo peso, esatto. Quindi 1 o 2 ervicole come minimo.
È come se una persona di 60 kg dovesse mangiare 20 kg di carne al giorno, quindi chiaramente tanto. L'ermellino ha un corpo affusolato, molto allungato, ed è particolarmente ben adattato a seguire queste ervicole nei loro cunicoli sotterranei, quindi insegue la preda fin in casa sua praticamente. E le ervicole sono questi roditori, questi topi se vogliamo, che scavano le gallerie nei prati, e spesso si confonde il monticello della talpa con quello dell'ervicola, a volte molto difficili da differenziare. E chiaramente l'ervicola, scavando non in profondità come fa la talpa, ma proprio in superficie, crea molti più danni della talpa stessa. L'ermellino è un abilissimo e adattissimo cacciatore di questo tipo di preda, perché è adattato a entrare nei suoi cunicoli, a stanarla praticamente. e ne mangia parecchie, ecco, quindi un valido aiuto, come dicevi tu.
Andrea, diamo il vostro sito internet di riferimento affinché tutti possano trovare informazioni su questo animale e conoscerlo, perché solo attraverso la conoscenza, sappiamo, poi si arriva al rispetto di tutti gli esseri viventi. Quindi
www.pronatura-ti.ch, questo è il sito della sezione ticinese, dove trovate le informazioni sia sulle azioni locali che compie Pronatura Ticino, sia un link alle informazioni sull'ermellino come animale dell'anno.
Grazie Andrea Persico per essere stato con noi, biologo e portavoce di Pronatura Ticino. A presto, buona domenica.
Grazie a voi e buone osservazioni di ermellino. Magari quest'anno, dopo un anno di tanti topi, avremo fortuna di vederlo.
Rete 1, l'ora della terra.
Tra poco i tre esperti dell'ora della terra saranno pronti a rispondere alle vostre domande da casa. Dunque, ecco il numero 0848 03 0808, segnatelo perché è cambiato. Dunque 0848 03 0808, potete chiamare già da adesso. La nostra Karin al telefono dunque vi risponderà e vi metterà in lista, quindi tra pochissimo, dopo questa canzone. Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis risponderanno con i loro suggerimenti alle vostre domande. Ve lo do ancora una volta: 0848 03 0808, chiamate adesso. La 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 la. Paesini, posti lì di qua e di là, come stelle nel bel cielo di quassù. Sono piccoli, simpatici nanetti che festeggiano la bella Biancaneve. Biancaneve, bella, bella di quassù, nella valle Valmuggina, sai, sei tu. Bella, 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 bella Valmuggina, sì, carina, schietta e sempre genuina. Con quel viso tutto allegro tu sai dar al Ticino un sorriso celestiale. Bella, 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 bella Valmuggina, sì, carina, schietta e sempre genuina. Con quel viso tutto allegro tu sai dar al Ticino un sorriso celestiale. Valmuggina, sì, carina, schietta e sempre genuina. Con quel viso tutto allegro tu sai dare al Ticino un sorriso celestiale. Bella, 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 bella Valmuggina, sì, carina, schietta e sempre genuina. Con quel viso tutto allegro tu sai dare al Ticino un sorriso celestiale. Tintinnar di campanelle giù nei pra, cinquettare e gorgheggiare di uccellini, tutti insieme fan sentire il loro canto, un dolce canto alla simpatica regina, la regina bella bella di quassù, della valle Valmuggina, sai sei tu. Bella 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 Valmuggina, sì carina, schietta e sempre genuina. Con quel viso tutto allegro tu sai dar al Ticino un sorriso celestiale. Bella, 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 bella Valmuggina, sì carina, schietta e sempre genuina. Con quel viso tutto allegro tu sai dar al Ticino un sorriso celestiale. Sono arrivati in studio i tre esperti dell'Ora della Terra, di nuovo in diretta in compagnia di Alfredo Baratella, giardiniere esperto. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere qua di nuovo.
Buona domenica Daniele Reinhardt, frutticoltore, di nuovo in nostra compagnia per rispondere a tutti voi sulle problematiche legate agli alberi da frutta. Buongiorno Dani.
Buongiorno a tutti, io a momenti arrivavo domenica scorsa.
È vero, mi hai chiamata dicendo ma è oggi, no. E invece siamo anche in diretta con Tiziano Pedrini, orticoltore. Ciao Tiz.
Ciao, buongiorno a tutti e un buon anno a tutti gli appassionati di orticoltura.
Dunque 0848030808, segnatelo il nuovo numero, 0808 il finale. Rispondiamo, siete pronti, carichi?
Con nuova energia.
Ok, allora vado, prendiamo sulla linea 1 Luigina. Buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno. Io volevo appunto chiedere un consiglio all'orticoltore. Allora, nell'orto abbiamo messo già da qualche anno quella tela per evitare che vengano tutte le erbacce. E io per sfruttare bene questa tela, perché è riciclabile, non è la plastica, è quell'altra un po' tessuta, ogni anno la giro da una parte o dall'altra per cambiare il posto delle colture. Adesso vorrei sapere una cosa, io adesso non l'ho ancora tirata su dall'orto, penso che è ora di tirarla su forse, però volevo chiedere, sarebbe bene disinfettarla o metterle qualche prodotto per le malattie, perché l'ultima coltivazione avevo il prezzemolo che era bellissimo, poi siamo stati via per le vacanze e quando sono tornata era quasi tutto un po' giallo, di modo che ne ho potuto raccoglierne molto poco. Allora, io sicuramente la girerò la tela o per la lunghezza o per la larghezza dall'altra parte per cambiare il posto delle colture, no? Perché questo mi sembra che è abbastanza utile. Però posso fare qualcosa per evitare che le altre colture prendano magari qualche malattia che c'era in queste piantine? La ringrazio, ascolto.
Sì. Grazie, sì Luigina, grazie.
Buongiorno signora. Allora, per quanto concerne il riutilizzo di questi teli, diciamo spessi, non c'è assolutamente problema, può farlo. A livello fitosanitario non è necessario intervenire con degli interventi, con prodotti, per il fatto che le spore normalmente girano nell'aria e quindi non sono legate al terreno, almeno per certe malattie. Una cosa che può fare è quella di dare una lavata, di dare una pulita in modo da togliere tutto quello che c'è e niente altro.
Quindi diciamo siamo a posto così.
Perché... Sì, per quanto il fatto di lasciarlo sul terreno, può lasciarlo ancora questa copertura, così il terreno gli rimane più sciolto.
Perfetto. Abbiamo Alda, buongiorno signora.
Buon anno a tutti. Allora, io volevo parlare col signor Baratella.
Eccomi Alda.
Ho una pianta di bromelia che ho ricevuto da quasi un anno e adesso il fiore e mezzo comincia a seccare un po', sì. Però in giro ha fatto tre piante nuove. Adesso io non lo so se devo tagliare la pianta che c'è in mezzo, il fiore che c'è in mezzo, o lasciarlo.
Allora, la bromelia ha una vita fin tanto che fa il fiore centrale. Quando il fiore centrale poi secca, di solito appunto fa questi figlioletti laterali, sì, e la pianta madre muore. Dunque lei può lasciarla, o può lasciarla morire naturalmente, che poi dissecherà, o altrimenti, se è brutta da vedere, senza problema la tagli pure.
No, non è così brutta.
Eccolo.
Sì, ad ogni modo è molto bella.
Sì.
Dopo... Poi ho delle orchidee, un'orchidea che è 6 anni che ce l'ho.
Sì.
E adesso tutto in fiore, è una bellezza, perché prima avevo fatto i rami che c'erano prima, sono seccati, allora li ho tagliati in fondo e adesso è venuto un ramo nuovo tutto pieno di fiori.
Complimenti, ha un buon pollice verde allora Alda.
Sì, quello sì, Ma l'ho sempre avuto, a me mi è sempre piaciuto il fiore, ma l'orchidea è bellissima.
Ecco, per tornare alle bromeglie, le ricordo che ci vorrà un po' di tempo prima che rifioriranno.
Ah,
e non è detto
niente
che lo facciano, ecco.
E ben per quello che volevo sapere solo se dovevo tagliare quello a mezzo.
Le può anche
allora
separare.
Lascio andare da solo.
Volendo le può anche separare, prende ogni piccolo figlioletto e lo rinvasa in un altro vaso.
Dopo non c'ho mica il posto, è per quello.
Ah, allora le può lasciare così.
No, le lascio lì così, magari sì, vengono sì belli. La ringrazio.
Grazie, buona domenica.
Buona giornata, buona domenica.
Buongiorno Alda, presto. Silvana, benvenuta.
Sì, buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere un'informazione o più che altro un consiglio. Circa 2 anni fa mi hanno regalato una pianta di limoni e questo autunno ha fatto dei limoni, ci sono dei limoni, circa 6-7 limoni, ma sulla pianta c'era un cartellino con scritto pianta ornamentale. Ora io chiedo, i limoni sono commestibili? Li posso mangiare?
Senz'altro. Adesso l'indicazione pianta ornamentale è molto generica, io direi l'unica cosa che può fare è assaggiarli. Ci sono delle cultivar o delle specie di agrumi che sono abbastanza difficili da mangiare perché sono molto acri, sono molto speziati. L'unica cosa che può fare lo assaggi e poi sarà lei a decidere.
Se è troppo acido non va bene.
Dipende dai suoi gusti, perché certi agrumi come il pomo d'Adamo viene utilizzato per rendere le bevande amare. Uh-huh. Allora ha solo quell'utilizzo e non lo si mangia. No, oppure le arance amare, ci sono delle arance amare molto amare e vanno per la marmellata, però ci sono delle arance amare che sono dolci, per cui sono commestibili. Dopo dipende tutto dal gusto personale.
Sì, questo.
Ecco. Comunque non sono tossici, dunque vada tranquillo. Ecco.
Ho questo che volevo. Sì. La ringrazio.
Prego,
molto.
Buona giornata.
Buona giornata.
Buongiorno.
Anche lei,
buongiorno a lei. Rita, benvenuta.
Sì, buongiorno a tutti, buon anno. Io avrei 2 domande, una per Daniele Rainer per la questione delle cimici, perché l'anno scorso avendo 2 piante di pesche cariche di pesca abbiamo dovuto tutte buttarle via, quindi adesso volevo chiedere se subito dopo la potatura c'era qualcosa da fare per prevenire a questa cosa anche quest'anno.
Allora, a livello stagionale in questo momento non c'è niente da fare. Come dice Cristina, ogni cimice che lei vede ha zoccolate, la deve far fuori. Ogni cimice sopravvissuta sono 250 cimici per l'anno prossimo.
Da Cristina Marazza.
Sì,
sopravvissute
sì
tutte.
Ecco, allora, quello che le posso dire, sono state testate delle trappole nell'anno scorso, per cui sono riusciti ad arrivare a una soluzione, per cui un prodotto aggregante di una ditta e una trappola di un'altra. Però quello che lei può fare, adesso non ho in mente la data, fra un mese o lo controlli sull'agricoltura oppure entri nel sito dei frutticoltori ticinesi, abbiamo una serata informativa proprio sulla cimice tenuta da Cristina Marazzi.
Bene, bene.
Per cui allora ci saranno le informazioni del caso.
Va benissimo.
Se qualcosa non funziona, io le consiglio, non faccia una potatura troppo drastica dei peschi, mantenga un po' più di fruttificazione per avere più riserva e poi fa una selezione durante la stagione, sempre se non si riesce a risolvere il problema cimice.
Sì,
ecco, proviamo. L'unica cosa
quello,
che può
allora
fare. Sì,
sì, sì. Ringrazio.
Di
dopo
niente.
Un'altra
sì
domanda l'avrei per l'orticoltore, per favore, perché avevamo un bellissimo radicchio che si dovrebbe mangiare fra un po', da un giorno all'altro ci siamo trovati e le foglie, solo quelle rasoterra che esistevano, le altre tutte mangiate come da un buon gustaio. Chi può essere che fa questi lavori?
La cosa è capitata recentemente o?
Sì, 3 settimane fa.
Ah, qui si tratta sicuramente di un essere superiore, può essere benissimo un capriolo, come potrebbero essere dei topi, quindi siamo a livello di avversità
roditori
superiore di roditori, o anche semplicemente a me è capitato per esempio dei caprioli, hanno lasciato unicamente il cuore.
Sì, unicamente la foglia quella non buona per terra.
Sì, probabilmente si tratta di un capriolo e qui al limite può, mi suggerisce Alfredo, spandere del sangue di cervo.
ci sono dei prodotti con dentro un po' di sangue di cervo, basta spandere nel terreno e neanche sulle piante.
Ah, allora prendo nota, sì.
Sì, ma si tratta sicuramente...
E questi prodotti li trovo dove? Alla...
Ma nei prodotti, nei negozi specializzati, se chiede questi prodotti repellenti con dentro un po' di sangue di cervo, sì.
Va benissimo.
No, è capitato anche a me con il capriolo, quindi penso che si tratti di questo.
Sì, benissimo. Vi ringrazio tutti,
grazie,
buona
a lei.
Giornata e grazie delle informazioni.
A presto, buongiorno. Dunque, come suggerito da Daniele Reinhardt, apriamo l'agricoltore ticinese settimanale di cultura rurale e proprio in prima pagina troviamo questa conferenza fitosanitari venerdì 16 febbraio alle 20 al ristorante La Perla di Sant'Antonino. L'associazione frutticoltori ticinesi organizza una conferenza sul patentino per prodotti fitosanitari dal 2015, lancio parassitari per la cimice marmorizzata. I relatori saranno Cristina Marazzi e Bertrand Gentison. Dunque www.frutticoltoriticinesi.ch per saperne di più. Abbiamo Norma in linea. Buongiorno signora.
Sì, buongiorno. Io vorrei parlare col signor Baratella, per favore.
Ecco, buongiorno, eccomi. Buongiorno signora,
ecco,
Norma.
Perché abitiamo vicino al bosco, più o meno in prossimità del bosco, e abbiamo tante piante di agrifoglio, e pungitopo e quelle lì. E quest'anno non hanno fatto una pallina rossa.
Abbiamo proprio qui davanti a noi un rametto
lo stesso problema.
Spediteci dalla signora Vella di un agrifoglio che non ha fatto bacche. Allora, in effetti,
ma neanche nel bosco, né? Sì, io ho girato tutto il bosco qui della Collina d'Oro, più o meno abito lì, ma niente esatto. Palline.
Allora, le palline probabilmente le fanno anche le piante. Ricordiamo che l'agrifoglio è una pianta dioica, dunque ci sono le piante maschio e le piante femmina.
Sì.
Le palline le fa, infatti qui ce n'è una mummificata, ma probabilmente ha un insetto che ne va goloso, è possibile che sia la cimice. Adesso stiamo dando la colpa alla cimice un po' di tutto, ecco, però è vero che la cimice è presente da qualche anno e è solo da qualche anno che si presenta il problema sugli agrifogli, dunque è possibile che sia lei la responsabile.
Perché l'ha sempre fatto.
Esatto.
E io avevo pensato magari la siccità quest'estate.
Non direi, anche perché poi siccome è un po' generalizzato e è successo anche l'anno scorso, secondo me è più dovuto a una questione di parassita, anche perché le piante quando c'è un problema, per esempio di siccità o che stanno morendo, cercano di riprodursi più rapidamente, dunque se c'è siccità magari fanno meno crescita, ma magari fanno comunque le bacche. Non sono dei frutti grandi molto pieni di acqua le bacche dell'agrifoglio.
Allora sono a posto, allora dobbiamo partecipare alla conferenza sulla cimice.
Brava,
di più.
Brava. Ottimo. Norma.
Ecco, va bene, grazie mille, buona giornata.
Buona domenica a lei signora, grazie mille.
Grazie.
Buongiorno. In effetti Alfredo, questa mattina mi sono svegliata con una ruga in più, sarà colpa della cimice.
Sì,
in effetti pensavo anch'io. Amelia, benvenuta.
Buongiorno e buon anno a tutti.
Buon anno.
Ascolti, no, il signor Baratella, io devo parlare.
Amelia, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io ho due piante di non i kumquats, quegli altri rotondi, gli arancini piccoli.
Sì.
Ecco, l'altro giorno, io ne sto mangiando tanti perché c'è una pianta che sono maturi, l'altra sta fiorendo. E arriva una mia amica e mi fa, ma le mangi? Non mangiarli che sono velenosi. Io li ho sempre mangiati, sono 3 anni che ce l'ho.
Sarei morto anch'io. Sarei morto anch'io. Che sono goloso.
Che gudos l'antiveleno, non lo so. No, è vero che sono.
No, assolutamente. Però Daniele forse sa qualche particolarità in più riguardo al kumquat, lui è un esperto di agrumi.
Ma comunque, no, io li mangio e questa qui mi ha messo paura. Ho detto, ma io sono 3 anni che li mangio, non sono mai morta.
Li vendono
ed
anche.
È sgabbia da morire. E poi un'altra cosa voglio chiedere, sì. Oltre a quello. Ho del mirto,
sì.
Che ho messo 2 piante 5-6 anni fa nell'orto, no? Solo che sta diventando grande, volevo tagliarlo, posso tagliarlo?
Senza problemi, anche quasi a zero che poi si riprende, però aspetti un attimino a tagliarlo, lo tagli ad aprile.
Ah,
ecco, non prima, perché
è bellissimo, fa tante bacche che poi non le uso. Cosa si usano a fare queste bacche?
Oh, può usarle, è un ottimo digestivo, lo può usare da, può mettere le bacche in alcol o in grappa con dello
grappa.
Zucchero, sì, con dello zucchero per esempio, e fa
il
mirto sardo, ecco, è fatto così.
Sì, esatto.
Se maturano bene si possono addirittura anche mangiare, sono digestive le bacche.
Sono piccoline, ma sì, d'estate ne fa tante nere, queste bacchette. Oddio, boh, non pensavo neanche
che resistessero
alle nostre temperature. Invece è bellissimo. Sono
È un'ottima alternativa al bosso, a mio avviso. È vero che cresce un po' tanto, però c'è anche il mirto nano, tarantina, che cresce molto più compatto.
Beh, comunque, allora aspetto di aprire a tagliarle, perché stanno diventando grandi e mi danno anche quasi fastidio, anche se bellissimo da vedere. Buon, allora le arance le posso mangiare?
Cosa dici?
Guardi, probabilmente potrebbe essere un citrus mitis, un calamandino. È un po' acre, ma è commestibile. No, che sappia io, non ci sono dei citrus che non si possono mangiare, cioè che sono velenosi. Dopo è proprio una questione di gusti, perché certi sono molto acri, molto aromatici.
Sì, ma anche questo, ma a me piace, li lavo bene perché le ho fuori lì.
Può fare marmellata, è una cosa eccezionale.
Davvero?
Sì.
Poi gliela testo io, Amelia.
Allora non devo mica mangiarne più, devo lasciarle lì per farmacella.
Ecco. E poi comunque il conquato ha diverse forme, c'è cioè piriforme, c'è cioè rotondo, c'è cioè più grande.
Ma
dunque ce ne sono tantissime.
Capita. Vabbè, pazienza. Bene,
buona domenica.
Vi ringrazio, buona domenica anche a voi.
A presto, buongiorno Amelia.
Arrivederci.
Da Altdorf, se non sbaglio, c'è Attilio in linea.
No, di Affoltaram Albi.
Ah, buongiorno.
Affoltaram Albi, Zurigo.
Eccola lì, buongiorno, benvenuto Attilio.
Vi dico buongiorno e buona domenica. E più, buon anno. C'ho un piccolo problema. C'ho avuto tanti regali della stella di Natale. Come si deve fare per portarla avanti per l'anno prossimo?
Allora, se le brattee sono sfiorite, se i fiori sono sfioriti della stella di Natale, lei li può tagliare, diciamo, a un 10 cm sotto il fiore. E la lasci
10 centimetri
sotto il fiore, sì. la lasci pure lì a riposo, per dire, controlli che non ci siano parassiti, soprattutto la mosca bianca, dia poche irrigazioni in modo che la pianta vada un po' in riposo vegetativo. L'ideale sarebbe non proprio metterla in una zona calda, ma se si riesce a mantenerla attorno ai 15 gradi sarebbe l'ideale, però è chiaro che in casa non è che possiamo metterla in un locale con la temperatura giusta. Se riesce a fare almeno un 3 mesi di riposo, a partire dal mese di aprile-maggio si potrebbe cominciare a dare un po' di concimazione, magari a cambiarle il vaso, e la stella di Natale dovrebbe cominciare di nuovo a vegetare quando raggiunge delle temperature abbastanza alte. Durante l'estate io direi, però non prima del mese di giugno, se in Svizzera interna, la temperatura minima non deve essere sotto i 10 gradi, 7-10 gradi, la potrebbe anche mettere all'esterno. Attenzione che se la mette all'esterno e c'è il sole, le foglie potrebbero bruciare, anche se la stella di Natale sopporta molto bene in natura il pieno sole, ma se le foglie sono cresciute all'ombra, le prime poi si bruceranno.
Ma dopo viene?
Per farla fiorire, allora, o la fa fiorire naturalmente, ma non le fiorisce a Natale, o altrimenti verso il mese di verso il mese di agosto dovrebbe cominciare a creargli un cappuccio scuro, e per 90 giorni, dunque 3 mesi, crearle un giorno più corto, dunque oscurarla alle 5 la sera.
Devo portarla in gandina.
Oppure crea semplicemente una struttura con un sacco della spazzatura, gliela mette sopra alle 5 la sera e glielo toglie alle 8 la mattina. In questo caso per 90 giorni crea l'induzione, la creazione dei boccioli florali. O altrimenti, se lei lascia che fa madre natura, le fiorirà in primavera.
Bene, grazie. È molto importante questo, perché Natale passa presto. E dopo avere queste belle piante, queste sì. belle piante, specialmente quelle regalate,
le dico che cresceranno molto di più perché vengono trattate con dei nanizzanti di solito, dunque diventa molto alta, e poi la fioritura che le farà in seguito non sarà così eclatante, così bella come quella che ha visto adesso. Faranno delle brattee un po' più piccoline, magari anche un po' meno colorate, ecco. Di solito Grazie. Succede così.
Vi ringrazio, vi auguro tanto bene.
Grazie Attilio, anche
buona
a lei.
Buona giornata, buona domenica.
Arrivederci.
Buongiorno. Arrivederci. Prima di rispondere a Gaetano, volevo ricordarvi che questo pomeriggio, anzi questa domenica, per tutta la giornata, è già aperta da 47 minuti per l'esattezza, fino alle 16 al mercato coperto di Giubiasco, ci sarà l'annuale esposizione, c'è l'annuale esposizione cantonale organizzata dalla Federazione Avicunicola Ticinese, quindi si potranno ammirare circa 500 conigli di allevatori ticinesi ed oltralpe che mostreranno al pubblico i frutti della loro dedizione, delle accurate selezioni dei migliori soggetti che garantiscono il mantenimento delle circa 40 razze riconosciute nella Confederazione. Dunque dalle 9 alle 16 mercato coperto di Giubiasco, perché no? Potreste fare un giro e scoprire anche questi meravigliosi animali. Gaetano, buongiorno e benvenuto all'Ora della Terra.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori. E volevo chiedere al signor Baratella, ma conosco perché abitavo in via Costiera a Breganzona, e io ho delle orchidee, no? C'è in particolare una che sta facendo, invece di fare i fiori, fa delle foglie. Sì. È normale?
Buongiorno Gaetano.
Allora,
adesso è normale che le orchidee facciano delle foglie invece dei fiori? La fioritura è un momento fisiologico particolare dell'orchidea, dunque deve essere stimolato, deve esserci il momento giusto, deve esserci la voglia della pianta di fare il fiore. Probabilmente se un'orchidea Phalaenopsis, probabilmente lo farà. È un'orchidea quella con le foglie un po' carnose?
Sì, ma okay. L'ha fatta in alto.
Ok, sì, allora probabilmente è una questione di tempo, la lasci pure alla luce, in diretta sempre, facendo attenzione di dare sempre umidità ma senza esagerare alle foglie, e vedrà che a un certo momento creerà il suo ramo florale.
Poi volevo chiedere, c'ho dei gerani, esempio, che sono ancora fioriti, che è strano questo tempo qui, fuori, sul terrazzo.
Ah, porca, sì.
Poi ci sono le piante di belle, chiamano belle di notte,
sì.
Che adesso si stanno seccando, no? Bisogna tirare via perché c'è tanti semi,
sì.
Ho dei centinaia di semi perché ne fanno tanti,
sì.
Quelle bisogna tirare via.
Allora, per i gerani attenzione che adesso arriverà un momento freddo, i giorni della merla, hanno dato temperature fino a meno 4, meno 5, dunque se hai i gerani che sono fioriti vuol dire che è una zona abbastanza riparata, magari il copra ancora nei prossimi giorni perché è possibile che le temperature si abbassino in modo tale che possano rimanere ancora verdi. Per le belle di notte è una pianta perenne, dunque se lei lascia il seme si riprodurranno ancora di più, se lei semplicemente le taglia comunque torneranno l'anno prossimo perché c'è sotto la radice che rifarà di nuovo una pianta l'anno prossimo.
I gerani, scusi, sono fuori all'aperto,
sì.
Sul terrazzo,
ecco.
Poi un'altra cosa che volevo chiedere, se quando bisogna tagliarle, ad esempio potarle i gerani?
Ma io direi aspettare che finisce l'inverno prima del germogliamento, potrebbe essere un buon periodo l'inizio di aprile.
Perfetto, grazie, mi saluti tanto i suoi parenti di Breganzona.
Va bene, grazie a lei Gaetano, molto gentile.
Prego.
Grazie Gaetano, dunque direi di ascoltarci una canzone e di tornare per gli ultimi consigli in diretta quest'oggi all'Ora della Terra. Dunque, ricordiamo che il corso, dunque la serata alle 20 al ristorante La Perla di Sant'Antonino, si terrà il 16 febbraio alle 20, lancio parassitari per la cimice marmorizzata. Ci avete chiamato per chiederci se appunto la data era quella giusta. Sì, confermiamo, venerdì 16 febbraio alle 20 al ristorante La Perla di Sant'Antonino. Avrete tutte le informazioni da parte di Cristina Marazzi proprio sulla cimice marmorizzata. frutticoltoreticinesi.ch per saperne di più, e l'informazione è anche sull'agricoltore ticinese. Abbiamo in linea Julie, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Visto che parlate di agrumi, mio marito ha ricevuto la mano di Buddha, una pianta simile al limone, Citrus medica. Volevo chiedere come si può utilizzare questo frutto.
Buongiorno, è un cedro, ha la particolarità appunto di fare queste dita, si dice Citrus medica dactylifera. Allora, può utilizzare, io sinceramente non l'ho mai mangiato,
no.
Però essendo un cedro sicuramente non dovrebbe esserci problemi. In Sicilia lo mangiano con un po' di sale, e invece sul largo di Garda lo mangiano così crudo. Io direi lo provi e veda l'effetto che fa.
Ho provato quando era verde, era abbastanza amaro,
sì,
adesso è giallo, allora non l'ho ancora provato. Sì.
Viene utilizzato anche per fare essenze, perché avendo molte dita la superficie della buccia è molto più estesa di un cedro normale. E questo senz'altro, però sulla commestibilità sinceramente non l'ho mai mangiato. Certi cedri sono anche molto acri, però io direi provi. Sicuramente non è velenoso, questo
è
assolutamente
velenoso,
no.
Questo no. Sì, sì,
e quando li avrò sulle mie piante lo proverò anch'io, perché non l'ho mai fatto sinceramente.
Anche a questione di gusti, anche lì.
Sì. No, ma è perché è così ornamentale che lo si lascia su finché è marcio.
Ah,
allora non lo si mangia tutto lì, ma però è da provare. Ci sono anche dei limoni che fanno le dita, come lui.
Ecco, sì, voglio vedere se ha succo, ecco, forse non ha succo. Avendo tutte
no, nel dita. Cedro il succo è veramente molto poco.
È poco.
C'è qualcuno che ne ha di più, qualcuno che ne ha di meno, però non è quello, è la buccia, che è proprio l'albedo che è importante per il cedro, perché poi lo si utilizza per candire.
Per fare i canditi, allora forse i siciliani forse sono più esperti sicuramente.
Sì, certo.
Questo frutto. La ringrazio.
Prego, buona giornata.
Buongiorno. Grazie Giulia, presto. Bene, prima di chiudere la trasmissione diamo un'altra informazione a parer mio interessante. La Fondazione del Monte San Giorgio Svizzera, il Museo dei Fossili del Monte San Giorgio, organizza per sabato 20 e 27 gennaio questo corso Come lavora un paleontologo. Accompagnati da una guida formata, i ragazzi potranno toccare con mano alcuni fossili originali e provare a risalire a quale forme di vita appartenevano, e impareranno inoltre a liberare dalla roccia un esemplare fossile di Neusticosaurus, un piccolo rettile marino vissuto 240 milioni di anni fa durante il Triassico medio. Dunque, dalle 14 alle 15:30 come si classifica un fossile, dalle 15:30 alle 16:30 come si libera un fossile dalla roccia. Vi ricordo, sabato 20 e 27 gennaio 2018, dunque info@montesangiorgio.org se volete saperne di più. E questo potrebbe essere un corso interessante per i vostri bimbi. L'attività del 20 gennaio sarà riservata ai bambini dai 6 ai 9 anni, mentre quella del 27 gennaio ai ragazzi dai 10 anni in su. Grazie ai nostri ragazzi dell'Ora della Terra, che qualche anno in più ce l'hanno, ma che sono sempre molto bravi. Daniele Reinhardt, Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, torniamo domenica prossima. In nostra compagnia ci sarà anche il vostro collega Mauro Iermini. Agroscope, centro di Cadenazzo, ci racconterà quello che stanno facendo, che cosa stanno studiando in questi ultimi mesi. Dunque ci risentiamo domenica prossima, giusto?
Sì, volentieri.
Esatto.
Siamo dei ragazzi dentro, no?
Esatto, ragazzi di oggi. A presto!
L'ora della Terra.